Capitolo 48. Del venerabile frate Jacopo di Massa della Marca. Frate Jacopo da Massa, al quale aperse il Dio l'uscio dei segreti suoi e te donogli perfetta scienza et intelligenza della divina scrittura e te delle future cose, fu di tanta santità che frate Egidio d'Ascesi et frate Marco da Montino, frate Ginepro et frate Lucido dissono di lui che non conosceano al mondo nullo appo Dio maggiore di lui. Quale frate Jacopo io ebbi gran desiderio di vedere, peroché pregando io frate Giovanni, compagno di frate Egidio, che mi dichiarasse certe cose, disse: «Se vuoi essere informato nella vita spirituale, vedi di parlare con frate Jacopo di Massa, peroché frate Egidio desiderava essere informato da lui et illuminato, che ad sue parole non si può aggiungere né mancare, peroché la mente sua è passata a segreti celestiali e te sue parole sono di Spirito Santo, e te non è uomo sopra la terra che io desideri tanto di vedere». Questo frate Jacopo, al principio del ministerio di frate Giovanni da Parma, orando una volta, fu ratto in Dio e stette così 3 dì in estasi, sospeso da ogni sentimento corporale, onde dubitarono i frati che fusse morto. Et in quel li fu rivelato da Dio ciò che doveva essere et intervenire alla religione nostra. Per la qual cosa mi crebbe il desiderio, udito questo, d'udirlo et parlare con lui, se piacesse a Dio ch'io avessi tempo di parlare con lui. Sicché, come piacque a Dio, li parlai così, dicendo: «Io aio udito che quando 3 dì stesti quasi morto, fra l'altre cose, Iddio ti rivelò ciò che venire in questa nostra religione doveva. Et questo ha detto frate Matteo, ministro della Marca, al quale per riverenzia et per ubbidienza lo rivelasti». Allora frate Jacopo, con grande umiltà, li concedette che quel che diceva frate Matteo era vero. E il dire di frate Matteo fu questo: «Io so, frate al quale ha rivelato Iddio, tutto che diverrà nella religione nostra, perché frate Jacopo della Marca m'ha manifestato e te detto che dopo molte cose che Iddio li rivelò dello stato della chiesa militante in visione, vide un albore grande et bello, la cui radice era d'oro, e i frutti suoi erano uomini, tutti frati minori. I suoi principali rami erano distinti secondo il numero delle province dell'ordine, et ciascuno ramo aveva tanti frati quanti ne erano nella provincia importata per quello ramo. Onde seppe allora il numero di tutti i frati dell'ordine et di ciascuna provincia, et anco l'etadi e il nome loro, condizioni, gradi, offizi et dignitati et le colpe di tutti. Et vide frate Giovanni da Parma nel più alto luogo del ramo in mezzo di questo albero, et nelle cime dei rami di mezzo stavano i ministri di tutte le province. Et dopo questo vide Gesù Cristo sedente su uno trono grandissimo et candido. Chiamava Gesù Cristo San Francesco e te davali uno calice pieno di spirito di vita e te facevali dire: «Va, visita li frati tuoi dando loro da bere di questo calice di spirito di vita, perocché lo spirito di Satanas contra di loro si leverà et percoteralli, et cadranno molti di loro che non si leveranno». E te diede Gesù Cristo 2 angeli a San Francesco che l'accompagnassino. Venne San Francesco allora a porgere il calice dello spirito della vita a frati suoi, cominciando ad porgere ad frate Giovanni di Parma, quale divotamente tutto quanto il bevé in fretta, et diventò subito luminoso et chiaro come il sole. Dopo lui, seguentemente, lo porgeva ad tutti gli altri, et pochi erano quelli che con debita riverenzia et devozione lo pigliassono et bevessino tutto. Et quelli pochi che il facevano si facevano lucenti et chiari come il sole. Ma quelli che il versavano et non lo prendevano con devozione diventavano oscuri e tenerissimi, sformati e orribili ad vedere. Quelli che parte ne beveano et parte ne versavano diventavano parte luminosi et parte tenebrosi, più et meno secondo la devozione, la misura del bere et del versare. Ma sopra tutti gli altri, il soprattutto frate Giovanni era più splendente, perocché più compiutamente aveva bevuto il calice della vita, per lo quale profondamente aveva contemplato l'abisso della infinita luce divina. Et in essa aveva compresa l'avversità et tempesta che levare si doveva contra il detto albero et crollare et commuovere i suoi rami. Per la qualcosa, detto frate Giovanni, si partì dalla cima del ramo ove stava, et discendendo di sotto ad tutti i rami, si nascose sul sodo del ceppo dell'albore et stava tutto pensoso. Frate Bonaventura, che aveva preso parte del calice et parte versato, salì in quel ramo et in quel luogo ov'era disceso frate Giovanni. Et stando in quel luogo, l'unghia delle mani gli diventarono unghia di ferro, spuntate et taglienti come rasoi. Et mossesi del luogo ov'era salito, et con furore e tempito si voleva gittare contra frate Giovanni per nuocerli. Ma frate Giovanni, veduto questo, si raccomandò molto a Gesù Cristo, che sedeva nel trono. Gesù Cristo, al grido suo, chiamò San Francesco, e datogli una pietra focaia, gli disse: «Va, e con questa pietra focaia taglia l'unghia ad frate Bonaventura, con le quali graffiare vuole frate Giovanni, sì che non li possa nuocere». Venne San Francesco et fece come li aveva comandato Gesù Cristo. Fatto questo, venne una tempesta di vento, et nell'albore sì forte percosse che li frutti ne caddono in terra. Ciò sono i frati. Perocché prima ne cadevano quelli che avevano versato tutto il calice dello spirito della vita, quali da demoni erano portati a luoghi tenebrosi et penosi. Ma frate Giovanni, insieme con gli altri che avevano bevuto tutto il calice, furono traslati dagli angeli in luogo di vita et di lume eterno et splendore beato. Et discerneva et intendeva soprattutto frate Giovanni, che vedeva questa visione particolarmente et discretamente ciò che vedeva, quanto a nomi et condizioni et frati chiaramente di ciascuno. Et bastò la tempesta tanto contra l'albero che cadde et portollone via il vento. Immantanente che la tempesta fu cessata, della radice di questo albero rimasa tutta d'oro, produsse frondi, fiori et frutti orati. Della quale albore et sua dilatazione, profondità, bellezza, odore et virtù, è meglio tacere che al presente dire. Allaude di Gesù Cristo. Thank you. Capitolo 49. Del venerabile Giovanni da Fermo, detto della Vernia. Tra gli altri savi frati e tesanti figliuoli di San Francesco, quali che dice Salomone sono la gloria del padre, a nostri tempi, nella provincia della Marca, fu il venerabile frate Giovanni da Fermo, quale per gran tempo che dimorò nel sacro et santo luogo della Vernia et quivi passò di questa vita, si chiamava frate Giovanni della Vernia, perocché fu di singolare vita et gran santità. Questo, essendo fanciullo secolare, desiderava con tutto il cuore la vita di penitenzia che mantiene mundizia d'anima et di corpo. Onde, essendo piccolo fanciullo, cominciò ad portare il coretto di maglie et il cerchio di ferro alle carni et fare grande astinenzia, specialmente quando dimorava co calonaci di Santo Pietro nella città di Fermo, i quali, vivendo splendidamente, lui li fuggiva et loro delizie corporali, et macerava il corpo suo con gran rigidità di penitenzia. Ma avendo i compagni in ciò molto contrari, i quali li spogliavano il coretto et sua astinenzia in modi diversi impedivano, spirato da Dio pensò lasciare il mondo co suoi amatori et offerire tutto se medesimo nelle braccia del crocifisso et di San Francesco. Et così fece. Adunque, essendo ricevuto all'ordine così fanciullo et commesso alla cura del maestro dei novizi, diventò sì spirituale et divoto che alcuna volta, udendo il detto maestro parlare di Dio, gli si struggeva il cuore come la cera al fuoco. Et così, con grande suavità di grazia, si scaldava nello amore divino che non poteva star fermo né sostener tanta soavità et dolcezza, ma si levava et come ebbro di spirito discorreva per l'orto, per la selva o per la chiesa, secondo che l'impeto della fiamma il sospingeva. In processo di tempo, poi, la divina grazia fece questo uomo crescere di virtù in virtù, et in doni celestiali et rivelazioni divine et ratti, intanto che alcuna volta la mente sua era elevata al grande splendore dei cherubini, alcuna volta all'ardore dei serafini, alcuna altra volta al gaudio dei beati, alcuna volta ad amorosi et eccessivi et dolci abbracciamenti di Gesù Cristo solamente per gusti spirituali dentro ed ezian Dio per espressi segni di fuori et gusti corporali. Et singularmente, per eccessivo modo, una volta accese in suo cuore la fiamma del divino amore, et durò questo in lui bene 3 anni, nel quale tempo riceveva maravigliose consolazioni et divine visitazioni et spesse volte era ratto in Dio. Et brevemente, in detto tempo, pareva tutto affocato et inceso dell'amore di Gesù Cristo. Et tutto questo fu sul monte della Vernia. Ma perocché Dio ha singolare cura dei figliuoli suoi, dando loro secondo diversi tempi, ora consolazioni, ora tribolazioni, ora prosperità, quando avversità, come vede il bisogno ad mantenerli in umiltà, ovvero per accendere il desiderio loro alle celestiali cose, piacque alla divina bontà, dopo 3 anni, sottrarre al detto frate Giovanni questo razzo et fiamma del divino amore et privollo d'omini consolazione spirituale. Di che lui rimase senza luce et senza amor di Dio et tutto sconsolato, afflitto et addolorato. Onde, così angoscioso, se n'andava per la selva discorrendo qua et là, chiamando con sospiri, voci, pianto et grida il detto sposo dell'anima sua, il quale s'era ascoso et partito dall'anima sua, senza la cui presenza l'anima sua non trovava requie né riposo. Ma in nullo modo nel luogo ritrovar poteva il dolce Gesù, né abbattersi a quelli suavissimi gusti spirituali dell'amor di Cristo, come era usato. E durolli questa cotal tribolazione per molti dì, nei quali perseverò in continuo piagnere et sospirare, pregando Iddio che per sua misericordia et carità gli rendesse la detta consolazione dell'anima sua. Alla fine, quando piacque a Dio aver provato assai la pazienza sua et acceso il desiderio suo, un dì, andando per la detta selva così tribulato et afflitto, et per stanchezza postosi a sedere al lato a uno faggio, stando con la faccia bagnata di lacrime, guatando verso il cielo, subitamente presso a lui apparve Gesù Cristo nel viottolo ove ipso era venuto. Ma non però gli dice alcuna cosa. Videlo bene, frate Giovanni, ma non però lo conobbe. Ma pur conoscendo infine che era Gesù Cristo, si gettò ai suoi piedi e con pianto smisurato, umilmente, lo pregava dicendo: «Soccorrimi, Signor mio, perocché senza te, dulcissimo Salvatore mio, sono in tenebre ed in pianto. Senza te, mansuetissimo agnello, sto in angustia ed in paura. Senza te, figliuolo dell'Altissimo Iddio, sto in confusione ed vergogna. Senza te, sono spogliato ed accecato d'omni bene, perocché tu sei Gesù Cristo, vera luce dell'anima et via delle vite. Senza te sono sterile e arido, perocché tu sei vera fonte d'omni dono et grazia. Senza te sono sconsolato al tutto, perocché tu sei Gesù, nostro Redentore, amore et desiderio, pane confortativo et vino che rallegri i cuori degli angeli e di tutti i santi. Illumina me, Maestro grazioso et pietosissimo Pastore, che sono tua pecorella, benché indegna. Ma perocché il desiderio dei santi uomini, quali Dio indugia ad esaudire, s'accendono a maggior amore et merito, Cristo benedetto si partì senza niente dire et cammina per detto viottolo. Allora frate Giovanni li corre di rieto et da capo li si gitta a piedi con grande importunità et divotissime lacrime il priega et dice: «O dolcissimo Gesù, abbi misericordia di me tribulato, esaudiscimi per la moltitudine delle misericordie tue et per la verità di tua salute, rendimi la letizia della faccia tua et del tuo prezioso sguardo, perocché di tua misericordia è piena tutta la terra». Et Cristo, ancor senza dire nulla, si parte et senza dargli consolazione alcuna. Et fa proprio come la madre quando si fa andare dietro il figliuolo bramando la zizza perché più volentieri la pigli poi. Allora frate Giovanni, con maggiore fervore et desiderio, seguita Cristo. Raggiunto, Gesù Cristo si rivolta a lui, riguardandolo col viso grazioso et allegro, et aprendo le sue santissime et misericordiose braccia, dolcissimamente l'abbracciò. Et in quello aprire di braccia, frate Giovanni vide uscire del sacratissimo petto del Signore razzi di maravigliosa luce, quali illuminarono tutta la selva e ziandio lui in anima et corpo. Allora frate Giovanni si inginocchiò a piedi di Cristo et Jesu, a modo che a Maddalena, gliel porse ad baciare. Frate Giovanni, con molta riverenzia e assai lacrime ad modo della Maddalena, baciandoli, tutti li bagnò di lacrime dicendoli: «Priegoti, Signor mio, che non guardi a miei peccati, ma per la sacratissima et santissima passione et aspersione del santissimo et prezioso sangue tuo, suscita l'anima mia nella grazia del tuo amore, con ciò sia che questo sia il comandamento tuo, che noi t'amiamo con tutto il cuore et con tutto l'affetto. Qual comandamento nullo adempiere puote senza l'aiuto tuo. Aiutami dunque, amatissimo figliuol di Dio, sì ch'io ti possa amare con tutto il cuore et con tutte le forze mie». Stando così frate Giovanni in queste parole a piedi di Gesù, da lui fu esaudito et ricevé da lui la grazia di prima, cioè la fiamma del divino amore. Et così si sentì rinnovato et tutto consolato. Et conosciuto il dono della grazia divina esser tornato a lui, cominciò ad abbracciare Gesù Cristo benedetto et divotissimamente abbracciare et baciare i santissimi piedi suoi. Rizzatosi poi per riguardare il Salvatore in faccia, Gesù gli distese le santissime mani sue ad baciare. Baciate che l'ebbe, s'accostò ed appressossi al santissimo petto di Cristo, abbracciando ed baciando quello. Simile Cristo abbracciò ed baciò lui. In questo abbracciare ed baciare, frate Giovanni sentì tanto odore divino che se tutte le spezierie e tutte le odorifere cose del mondo fussero adunate insieme, sarebbe stato un puzzo ad comparazione di quello odore. Et in questo fu allora frate Giovanni tutto consolato, illuminato e tratto, et durò quello ardore molti mesi nell'anima sua. Da quella ora innanzi, di quella sua bocca abbeverata al fonte della divina sapienzia et grazia nel sacratissimo petto del Salvatore, uscivano parole maravigliose et celestiali, le quali mutavano i cuori di chi l'udiva e tall'anime facevano gran frutto. Et nel viottolo della selva, ove stettono i santissimi piedi di Gesù Cristo, per buono spazio intorno sentiva frate Giovanni quello odore et vedeva quello splendore quando vi passava o andava per buono tempo. Ritornato poi in sé frate Giovanni dopo quel ratto, et disparendo la presenza corporale di Cristo, rimase lui tanto illuminato nell'anima dell'abisso della divinità, che posto che non fosse uomo letterato per umano studio, niente meno maravigliosamente solveva le sottilissime et alte questioni della Trinità et divinità et dei profondi misteri della Santa Scrittura. Et di molte cose di Dio di poi, parlando dinanzi al Papa et cardinali et altri gran prelati et uomini et ad re, duchi et signori et altri uomini valenti, tutti li metteva in gran maraviglia et stupore per le profonde et alte parole et sentenzie che diceva. Allaude di Gesù Cristo per noi crocifisso.